Bene, caro Stefano Impalamene, entriamo nell'ultima ora di Maracanà. Abbiamo ancora delle cose da affrontare, Stefano. Facciamo un salto, un flash velocissimo a Formello con Lorenzo Beccarisi, perché ci deve così un po' un attimo aggiornare su una situazione che abbiamo già letto. Lo trovate anche su tutto Mercato Web in questo momento, l'aggiornamento. Vado da Lorenzo. Buon pomeriggio, Lorenzo.
Buon pomeriggio Marco.
Ciao Lorenzo.
Buon pomeriggio anche a Stefano.
Ciao Lorenzo.
A tutti i radioascoltatori.
Stai seguendo l'allenamento della Lazio, tra l'altro abbiamo anche delle immagini che tra poco possiamo anche mostrare, sentiamo anche un po' il sottofondo, però ti volevo chiedere un aggiornamento su quelle che sono state le parole di Fabiani, quindi per costruire un attimo la situazione, dai.
Allora, intanto piccolissimo flash, perché stanno lavorando a parte Romagnoli, delle Bacciero e Taccagni, e vedremo se saranno disponibili domani. Piccola parentesi anche sulle condizioni fisiche. Però dopo la conferenza di Baroni ad Amarosic è intervenuto in conferenza anche il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, perché 24 ore fa circa è uscita la notizia in Olanda, riportata da tutti i principali media olandesi, relativi alla chiusura di Amsterdam, e quindi non del settore ospiti della sfida tra Ajax e Lazio, ma la chiusura di Amsterdam. Non si capisce ancora bene cosa significhi, però è stato detto chiaramente che i tifosi della Lazio non sono benvenuti ad Amsterdam. Questa decisione presa dal triangolo olandese, composto dal capo della polizia, dal questore e dal sindaco di Amsterdam, che di fatto vieta ai tifosi della Lazio sicuramente la presenza all'interno dello stadio, forse anche la presenza addirittura nella capitale olandese. E allora si è intervenire il direttore sportivo Bianco Celeste, che ha parlato di una chiusura allucinante. Si è riferito anche alle accuse che sono state fatte alla tifoseria della Lazio, ha parlato di accuse ignobili provenienti da persone ignobili, e soprattutto ha chiesto a gran voce l'intervento della UEFA. Sappiamo come la Lazio è in contatto già da ieri pomeriggio con tutte le autorità possibili, a cominciare dal governo olandese, il governo italiano e ovviamente anche l'UEFA. Al momento nessuno ha preso una posizione, attesa per oggi una presa di posizione dell'UEFA, che ancora non è arrivata, e ha chiesto rispetto. Il direttore sportivo ha chiesto rispetto, ricordando anche che nell'ultima trasferta olandese della Lazio, in quel di Enschede, ed è prima i tifosi della Lazio sono stati, lui ha parlato di arresti domiciliari, ma sono stati letteralmente sequestrati all'interno degli hotel, e poi il giorno dopo in campo ci sono stati episodi razzisti da parte di cose del Twente nei confronti di Chauma, e a distanza di un mese e mezzo da quello che è successo in Olanda, appunto in schede, c'è un episodio probabilmente ancora più grave che riguarda sempre la tifoseria della Lazio, perché un conto è chiudere un settore, che è una cosa, come ha detto anche Fabiani, assolutamente legittima, e un conto è vendere 3.000 biglietti, far organizzare più di 3.000 persone una trasferta in un periodo anche comunque delicato anche economico, come è la metà del mese di dicembre, e poi comunicare a 2 settimane dalla partita, quindi tutti hanno preso tutti i tipi di biglietti, che i tifosi della Lazio non sono i benvenuti, che è una cosa che all'interno della comunità europea penso sia inaccettabile, è quello che ha sottolineato anche Fabiano.
Bene, bene, bene Lorenzo, abbiamo fatto, intanto stiamo vedendo anche le immagini dell'allenamento della Lazio, stiamo anche sentendo il sottofondo, quindi a dimostrazione, insomma, a testimonianza che sei lì, insomma, a raccontarci il tutto. Bene, noi vediamo insomma se ci saranno ulteriori aggiornamenti, naturalmente siamo ancora qui fino alle ore 17, poi si proseguirà con Attutaci, vediamo se dovessero arrivare degli aggiornamenti in merito alle parole di Fabiani, però mi sembra sia stato molto chiaro quello che ha detto lui, chiusura Amsterdam allucinante, la UEFA deve intervenire, accuse ignobili da persone ignobili. Seguiremo la vicenda. Lorenzo, per il momento ti ringrazio di questo flash, e quindi buon proseguimento. Grazie.
Ciao Lorenzo.
Grazie a Lorenzo Beccarisi. Stefano, non so se vuoi aggiungere tu qualcosa, ma qui c'è poco da aggiungere, perché poi queste vicende, diciamo così.
Ma è successo anche, voglio dire, tu e te, ma anche Maccabi Tel Aviv.
Sì, sì, sì. C'è un clima molto.
C'è un clima, voglio dire, in tutta Europa, abbastanza per in tutto il mondo.
Un po' pesante,
che esula un po', secondo me, da questi fatti. Allora, loro che fanno? Fanno uno studio, vedono i precedenti, e per la colpa dei pochi,
si prendono queste decisioni.
Si danneggia anche la maggioranza. Per esempio, ecco, queste trasferte che fanno poi i tifosi in famiglia, anche l'occasione per andare a visitare una bella città europea. E purtroppo non è più periodo come in passato si faceva. Io mi ricordavo anche quando giocavo, c'erano tutte queste trasferte che univano l'utile e il dilettevole, no? è vero. Solo direttevole, a dire la verità. Poi alla fine andare a visitare un museo non è che no. Però questi 2 o 3 giorni, magari c'era il giorno della partita, arrivavano 2 giorni prima, capito? O viceversa.
Allora andiamo avanti, caro Stefano, andiamo a dare il buon pomeriggio ad Alberto Polverosi. Ciao Alberto, ben trovato.
Grande Alberto, ciao, ciao, ciao. Il fautore, e diciamo il quello, diciamo, capito, è come il Vasari, sei come il Vasari, capito?
Primo critico.
Le vite, com'è? Correggine sbaglio, sono un po'.
Dai.
Allora, la verità, Alberto. Dai. È il nostro Vasario. Nostro...
Sì, ho capito, va bene. Allora, andiamo avanti. Poi alla fine la presa in giro aumenta, va bene.
No, che no, Alberto, no, presa, ma in giro, presa in giro, la verità. Allora,
assolutamente. Dai. Roberto Bernabai anche con noi, ciao Roberto, ciao, ben Roberto. Trovato.
Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Salve, salve.
Ben trovato. Allora, io prima di ritornare magari su qualche tema che abbiamo affrontato, però vorrei, abbiamo sentito adesso un po' le parole di Lorenzo, ci ha riportato sulla, anche la Lazio si sta allenando, c'è da verificare qualche situazione, la Roma impegnata con il Tottenham e poi c'è l'impegno anche della Fiorentina. Diamo uno sguardo un po' a questa tra Europa League e Conference League, credo insomma Lazio e Fiorentina, Alberto, arrivano veramente, sono un po' le due principesse di questo momento del nostro campionato, arrivano veramente in grande condizione anche a questo appuntamento, no?
Sì, del campionato sì, però la Fiorentina l'ultima di Conference la cannata, esatto, pieno, cioè, sì, quindi domani la Fiorentina è chiamata a vincere sicuramente, perché è un'altra squadra cipriota, ha perso a Cipro, mi pare ora il Paphos è primo in classifica, per cui dovrebbe essere ancora più forte, ancora più attrezzato, diciamo così, dell'Apoel, che aveva battuto la Fiorentina, e per cui lì la partita non è più semplice, ecco, perché quando devi vincere per forza, insomma, può essere complicata anche contro una squadra di Serie C italiana. Diciamo serenamente che il livello delle avversarie della Fiorentina in questo campionatino di Conference, sono 6 partite a differenza di Champions e Europa League, che sono 8, è un livello modesto, veramente modesto, come lo era stato nei gironi precedenti, no? delle edizioni precedenti. Un livello per cui la Fiorentina può schierare, infatti Palladino fa benissimo, secondo me può schierare.
Alberto, ti posso chiedere se per la Fiorentina è un po' un mezzo intralcio, mentre per la Lazio sembra quasi una situazione per continuare ad alimentare certe, quello che si è creato, lui fa tante rotazioni, Baroni, no? Quando ci sono queste partite.
No, non è un mezzo intralcio, perché Palladino ne fa più di Baroni, di rotazione. Cioè Palladino gioca con una squadra in campionato ed è quella, quella che abbiamo visto a Como. Sì. È quella dal Milan in poi, certo c'è l'infortunio, entra un altro, ma la squadra almeno 9 undicesimi non la tocca mai, e spesso ha giocato con la stessa formazione 2 o 3 partite di campionato di fila, e poi gioca con un'altra squadra in Conference League, e questo gli è permesso, come stavo dicendo prima, anche dal livello modestissimo
degli avversari di
questa Conference, di queste prime partite. Poi dopo, quando arrivano gli scontri diretti, il livello un po' si alza sicuramente, però guarda, in questi anni la Fiorentina ha avuto le squadre in Conference, ha avuto le squadre più avversarie più insidiose nei playoff, quelli iniziali, quelli d'agosto, perché ha avuto il Twente, il Rapid Vienna,
è vero.
Ha sempre insomma squadre di buon livello. Qui ora francamente questi, i New Saints irlandesi, gallesi, le cipriote, insomma sono squadre veramente, per cui vabbè, sì, io condivido la linea la scelta di Palladino di schierare domani. E domani farà lo stesso sicuramente, peraltro rientri Pongracic, e cui quello gli serve anche per un po' di dargli un po' di minuti dopo un infortunio lunghissimo.
Stefano, questo impegno, poi sento anche Roberto, diciamo così.
Ha detto tutto Alberto, cioè voglio dire, non può essere un intralcio, soprattutto nelle rotazioni, coinvolgere tutti, più che i giocatori coinvolgi, scopri che possano poi essere all'altezza della situazione, soprattutto di questo strappo importante, perché adesso il campionato della Fiorentina non ti può più nascondere. Cioè non è che puoi immaginare chissà che cosa lo scudo, però poi in gennaio vedremo il mercato e devi tirar dritto, c'hai una partitissima da non sbagliare al Franchi contro l'Inter. Chi l'avrebbe immaginato la 14ª giornata Fiorentina e Inter per il primato? Bella cosa, tanta, diciamo, roba.
Dice che potrebbe avere la testa più a questo impegno.
Ma no, non direi.
Sicuramente.
sicuramente.
Che dici? Fai una domanda al tifoso Viola. Preferisci Papo o Show?
Insomma, è chiaro, no? Roberto? Anche,
ma sì, la penso come Stefano, è evidente. È chiaro che un campionato così, una partenza così lanciata dalla Fiorentina, anche con qualche difficoltà iniziale, ma poi una rotta corretta in corso d'opera in maniera estremamente intelligente da Palladino, credo che insomma nessuno se lo immaginasse, anche a Firenze, io credo anche il più ottimista dei tifosi non si sarebbe mai aspettato di vedere la Fiorentina lanciatissima, tra l'altro è una squadra che gioca molto bene, ha rispolverato giocatori che sembravano in fase calante prematura, ovviamente Ken è il nome che mi viene immediatamente in mente, e quindi è ovvio che un impegno come la Conference League non è che possa, come dire, catturare tutta l'attenzione e tutta la concentrazione, poi come ricordavate voi c'è l'Inter alle porte, quindi sì, lo scontro diretto.
E invece per la Roma questo impegno con il Tottenham deve catturare tanto, la Roma che insomma parlerà più tardi Ranieri. E gioca fuori casa, insomma, quindi Roberto,
mi assegno un compito improbo, perché il momento della Roma è veramente veramente complicato sotto tutti i punti di vista. Una partita che riveste una certa importanza, perché comunque in chiave ovviamente qualificazione ha un'importanza capitale, visto l'andamento finora che la Roma registrato in campo europeo, ma sai, la Roma si dibatte in mezzo a una serie di problemi anche grossi, anche perché poi superato l'impegno col Tottenham alle porte c'è l'Atalanta,
c'è un Atalanta che ieri sera insomma in 40 minuti mamma mia
e la Roma deve ritirarsi su in campionato soprattutto per non... perché poi queste sono situazioni che io adesso non ricordo se Stefano l'ha vissuta, mi pare di no, una situazione del genere, però sono quelle circostanze in cui una squadra parte con certi obiettivi, sì, poi
no, è così.
Tutto si complica e rimanere.
Guarda, io mi ricordo praticamente la storia della Roma, Roberto, insomma, poi dopo tu ne hai viste più di me, però io mi ricordo a memoria l'anno di Andrade Renato con il quinto mandato, sembra di parlare di Mattarelli, il quinto mandato di Lidl, che ormai era ridotto, non lo so, forse il quarto, era ridotto a, voglio dire, no, una specie di icona, no? Perché anche lì l'età insomma si faceva sentire, però mi ricordo che è l'anno che si pensava che potesse fare grandi cose, che potesse fare grandi cose.
Insomma,
e poi quello del 2004-2005 con Pantotti, Cassano e Montella, cinque allenatori, queste due cose
poi il resto
Quindi anche per la Roma pensi che sia più...
No, ha detto bene Roberto, cioè quando tu ti trovi lì...
C'è più la testa ancora,
Roberto, abbiamo due maestri, Alberto e Roberto, ma lo dico sinceramente perché è la verità. Ma nessuno che fa una domanda, Alberto e Roberto, ma Ranieri, perdone, non so se è una digressione, ma è preoccupato per... Cioè la Roma può scivolare nella lotta, nessuno...
Può scivolare, ma no, c'è un punto.
Ma nessuno gli fa questa domanda e lui nemmeno risponde, nemmeno le prende e dice ragazzi, guardiamo in faccia la realtà, no! Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti e poi dopo scoprire, sta a tre punti sopra la zona di retrocessione e nessuno fa una domanda, è preoccupato. Il tifoso vuole sapere, io da tifoso sarei preoccupato.
Cioè, magari ci sono altri tifosi che sono preoccupati. La cosa avvilente è che fra due giornate c'è il Lecce, uno scontro diretto per la salvezza. Siamo quasi al paradosso, no? Se pensi all'investimento che è stato profuso in campagna acquisti, a quelli che erano gli obiettivi, ma io credo sostanzialmente, guarda, per fare un'estrema sintesi della stagione della Roma, almeno fin qui, è un po' il manifesto di quello che non si deve fare gestendo una società di calcio, cioè iniziando da il direttore sportivo lo vai a prendere in Francia, questo ancora non parla una parola italiana, prendi un allenatore, gli fai il contratto di 3 anni, dopodiché dopo 4 giornate lo cacci. Prendi un altro che è duro come il marmo e non capisce che ha una squadra che non è adeguata al suo
e poi cacci pure lui.
Adesso prendi Ranieri e gli appioppi questa patata bollente. E Ranieri è l'unico uomo giusto al posto giusto in questo momento per risollevare le sorti di questa squadra.
Sì,
che è carica dal punto di vista emotivo, dal punto di vista motivazionale, dal punto di vista dell'autostima. Chi se non Ranieri, salvatore della patria. Però ripeto, è una stagione ad altissimo rischio.
Ad altissimo rischio.
Sì, Alberto, ma nessuno lo dice, Roberto.
Alberto, tu che dici? Si esagera oppure c'è questo rischio, Alberto? Perché
io
poi
dico due cose. La prima è che, per rispondere alla domanda precedente, tu può essere un intralcio per la Fiorentina. Ecco, io credo che questa coppa, che alla Roma tutto servirebbe tranne che una coppa oggi, cioè tranne che un impegno in coppa, perché la Roma è da ricostruire da cima a fondo. E quindi questo, secondo me, queste sono le partite che possono complicare il lavoro di Ranieri per ricostruire. Paradossalmente, perché la partita del Tottenham dovrebbe dare tanti stimoli, tante motivazioni, eccetera, eccetera. Invece, secondo me, lui avrebbe bisogno di una settimana piana, tranquilla, dove mettere,
lavorare, sì,
dove lavorare, impostare, ricreare l'ambiente, ricreare l'atmosfera. La seconda cosa ho fatto un pezzo su Ranieri qualche giorno fa dicendo che è lui quello che c'ha da rimettere. Io credo che lui abbia tantissimo da perdere. Ma tantissimo.
E perché, Alberto? Scusa, perché lui lo chiamano come è un salvatore. Se dovesse andare bene,
ma lui è riuscito porcherebbe dal calcio
la coda della carriera.
Lui è riuscito dal calcio come un eroe,
esatto.
Ok, come un personaggio incredibile. Io quando è tornato a Firenze col Cagliari, io conosco Ranieri da quando giocava nel Catanzaro, quindi insomma l'ho seguito tanto e siamo rapporti sono ottimi. Quando è andato via dalla Fiorentina, dove aveva vinto Coppa Italia e Supercoppa dopo 25 anni, cioè, è andato via con gli striscioni della curva Fiesole e diceva: Ranieri, facci l'ultima magia, sparisci. Ok? Questo era il clima. Quando è tornato a Firenze, quando è tornato a Firenze col Cagliari l'anno scorso, tutto il Franchi si è alzato in piedi a applaudirlo. Tutto il Franchi. Quindi lui negli ultimi 30 anni a Firenze era nel 90, è arrivato nel 92, 93, è andato via nel 96. Negli ultimi 30 anni lui ha fatto una traiettoria di carriera, soprattutto poi Leicester, Cagliari, eccetera, eccetera, per cui è stato riconosciuto come un personaggio, poi ha uno stile tutto suo, quindi tutto molto.
Quindi temi che si possa sporcare la coda di una carriera?
No, sicuramente se lo sporca. No, spero proprio di no per lui e per la Roma. Ma sicuramente il rischio più grosso lo corre lui. Sicuramente. Perché se lui non risolve.
Perché
questo,
sarà ricordato per.
Bravo. Esatto.
Magari per quel motivo. Esatto, non è per tutto.
Se sbaglia lì, se sbaglia a Roma, se sbaglia a Roma, mi pare, come ha detto Roberto prima, abbiano sbagliato tutti tranne gli allenatori, cioè sicuramente sono i meno colpevoli gli allenatori, i due allenatori.
Ma ha sbagliato pure Lidl, ma pure no. Appellavamo a Lidl, ma come
Alberto,
se no, nel senso tutti
stagione.
No, parlo della Roma di ora.
Tu anche mostri sacri, totem tipo Lidl, uno si ricorda il primo Lidl, ma uno si ricorda pure l'ultimo Lidl.
Lui rischia. Lui,
ma il lato sentimentale affettivo ha prevalso.
Sì, no, ma allora aspetta, che la Roma abbia fatto la scelta giusta. Non c'è dubbio.
Lui non avrebbe mai rifiutato una proposta del genere.
Ma certo, infatti ho scritto,
perché è molto coinvolto.
Ho fatto un pezzo, ho detto, dicendo, ma se diceva di no, poi come faceva a rimettere il piede al testaccio? È chiaro, no, è ovvio. Ma lui, se pensa alla sua immagine, che sarebbe stato lecito e legittimo pensare alla sua immagine, a una finale gloriosa di carriera. E lui c'ha da rimettere. Lui c'ha da rimettere, perché la Roma è una delle squadre più scombinate che ci siano in Europa.
È sconclusionata, è una squadra allestita in maniera sconclusionata.
Non ha capo né coda. Cioè, io
una squadra che non c'ha un terzino destro all'altezza, c'ha tre trequartisti. c'hai cioè, Dybala, Baldanzi, compri pure Sulè, che ci fai?
Faccio riferimento sempre alla cessione di Bove. Cioè Capello dice una cosa perfetta, dice tu l'acquisto lo puoi sbagliare, ma la cessione no. Ma come fai a cedere Bove alla Fiorentina, che è tua diretta concorrente per l'Europa, Europa League, Conference, eccetera, eccetera, vabbè, che è l'unico giocatore dinamico di quel centrocampo?
Vabbè,
cioè, poi si restano Cristante.
Capello lo dice col senno di poi. Ancora questo campionato poco allenante, dai, su. Dice sempre il campionato poco allenante, siamo primi per distacco in Europa. Cinque giornate.
Battuta. Eccetera, il fatto è che è così. Come fai a cedere Bove? Ma qual è la ragione che ti spinge a cedere un ragazzo del 2002 che sta nell'Under 21 che c'ha...
Beh, da quello che sappiamo, Alberto, perdonami, è quello che ci ha raccontato Daniele De Rossi, che io non trattengo nessuno, non posso garantire la titolarità a nessuno, sì. E quindi
sì,
in bocca al lupo.
De Rossi ha una...
Sì. Bove l'ha ceduto.
Se c'è una società,
una volta è colpa della società, e De Rossi non ha colpe, quell'altro Chisolfino, ma di chi è sta colpa? Ma chi l'ha costruita sta squadra? Io mi faccio sta domanda. Ma chi l'ha costruita sta squadra? Io dico, voglio dire, in maniera provocatoria, cioè sì, alle origini è la partenza che è nata male questa avventura, no?
Ma gli allenatori della Roma in questa stagione, e già in precedenza Mourinho l'aveva denunciata, questa condizione di isolamento, di solitudine.
Era un bello ombrello, Papelito,
Mourinho
era da pecoraio,
era un ombrello
visto,
perché
grandi.
Ricopriva sette ruoli, faceva il dirigente, il direttore sportivo,
e
il
poi
capo
abbiamo
della
capito tante cose.
Il problema è che non è stato risolto, e ancora adesso la Roma è una società destrutturata. Manca il CEO.
Se Ranieri fa bene in quest'ultimo tratto, è veramente un fenomeno. Perché ha ragione Alberto, cioè rischi veramente, c'è una squadra, come ha detto giustamente Roberto, sottotono, timorosa, con la paura di perdere, non c'è sprint, non c'è niente, disattivato.
Ma ha paura, Stefano, ma tu hai giocato.
Quindi se Ranieri rimette a posto le cose è veramente bravo.
Se riesce a fare
domenica,
una reazione.
Ma domenica, guarda, la situazione emblematica di Napoli si è verificata nel primo tempo, con Dobbik che riceve palla a 3 metri dalla porta. La rimette al cielo, pensateci voi, io non me la prendo, cioè è proprio sintomatico di questo episodio, di una situazione veramente molto molto complicata.
Serve la partita, come si dice in questi casi, no?
della svolta,
ma a trovarla
è una parola.
Quando?
Se pensi a Roma-Atalanta oggi, se la pensi oggi,
no, perché carità,
Roma-Atalanta
rende male,
vengono i brividi, la febbre.
È complicato,
però sapete che nel calcio, no?
Tutto
può succedere, cioè, qualcosa,
c'è un'espulsione, c'è un rigore,
dici che possa nascere, scoccare una scintilla, cioè che cosa immagini tu, Marco?
Non lo so, però se tu dici la scintilla, ecco.
No, deve trovare una partita alla svolta, allora è immaginabile forse che la possa trovare con il Lecce in casa piuttosto
che con l'Atalanta.
Ma no, allora assolutamente del Lecce Como Parma devono uscire fuori 7-9 punti, ti devi mettere in sicurezza e poi avere un po' la testa più serena e lucida.
Quindi tu dici meglio pensare alle prossime partite.
No, non ti sto dicendo
Tottenham, Atalanta.
Non ti sto dicendo questo, però la Roma deve prendere coscienza di non fallire quel trittico, perché poi non è scritto da nessuna parte. Roberto e Alberto l'hanno visto in tanti campionati di partite.
Non sono scontate quelle.
Non sono scontate,
No.
Cioè dice batte
no,
il Lecce, vado a Como, batti Parma? Roma-Parma in casa? Facile? Non credo.
No, assolutamente. Sentite, vi sto per salutare, però vi voglio chiedere una cosa, Alberto e Bernabei. Noi ieri abbiamo avuto qui con Stefano ospite Leonardo Semplici. Lui ha detto questo, ha elogiato naturalmente il lavoro della Fiorentina di Palladino, eccetera, però dopo ha detto la squadra che pratica il miglior calcio in questo campionato in entrambe le fasi è la Lazio di Baroni. Siete d'accordo?
Proprio no, rapidamente. Per me è l'Atalanta.
Per te l'Atalanta?
Sì, però è dopo la Lazio. Sono d'accordo che stia bene. A me piace la Lazio, mi convince più della Fiorentina, sia chiaro sul piano del gioco, però per me l'Atalanta, per giocatori, ma anche per gioco, è superiore nettamente la Lazio.
Roberto?
Beh, sono d'accordo con Alberto. L'Atalanta è una macchina perfetta, una macchina da guerra. Fase difensiva, centrocampo, attacco, cioè non ha punti deboli. Però attenzione, la Lazio è una squadra in crescita. Secondo me è ancora margine di crescita. Veroni sta facendo un grandissimo lavoro. E devo dire che vedere le partite della Lazio, se non altro, è un momento di divertimento rispetto a tante altre partite che ti fanno addormentare.
Bene, bene, va bene. Volevo chiedervi questo perché ieri Leonardo non ha lui faceva un po' il riferimento, però dobbiamo essere corretti perché parlava di Lazio e Fiorentina e quando ha detto questa cosa,
allora sì,
faceva il commento delle due squadre, poi ha detto in questo momento è una squadra che pratica il miglior calcio in fase offensiva, in fase difensiva, insomma.
Io non ero d'accordo
sulla Fiorentina.
Sì, io non ero d'accordo, Alberto, perché dice no, secondo me la Fiorentina nella fase di non possesso è migliore, la migliore del campionato.
È
migliore,
sì, è vero, sono d'accordo. Però la Fiorentina, io la Lazio tutte le volte l'ho vista e l'ho vista quasi sempre, ti ruba l'occhio.
No, cioè, sì, la Lazio
ti conquista. Insomma,
sì, ma con quel Bove messo là, con Beltrán che anche è diventato cioè è una bella palla agli altri, fammi gol, non lo so se
la Fiorentina,
esatto.
Ma no, non solo, non ma Palladino ha dimostrato veramente cose che io non credevo, cioè, e col Verona,
Monza è stato molto bravo a fare l'organizzazione difensiva, Alberto, delle squadre, quello è molto bravo,
no, è vero, ma non da come era partito non
bravo,
pensavo
ma per merito tuo,
Verona,
per merito tuo, Alberto,
sta buono, dai, col Verona 2-1 che fa, leva le due ali e mette due terzini,
sì,
alle ali tutte e due, e si tiene il risultato. A Como 1-0, difesa a 3, belli sereni, così non vengono a rompere, difesa a 3, a 5 e copriamo, cioè fa delle cose da che noi abbiamo visto l'altro calcio, stiamo pensando a trafattori, no? Cioè fa delle cose da difensivista, invece sono cose da uno che capisce il momento della partita e interviene in quella maniera.
È vero.
Su questo sono d'accordo con te, però se io devo scegliere fra una partita della Fiorentina e una partita della Lazio, spalla al muro, scelgo di guardare la Lazio.
È più spettacolare.
Perché mi piace di più.
Più spettacolare.
Bene, bene, bene. Mi devo fermare, vi voglio ringraziare come sempre. Grazie ad Alberto Polverosi.
Ciao Alberto, un abbraccio.
Per essere stati con noi. Grazie.
Ciao Roberto.
Allora, ciao Roberto, andiamo in pausa per l'ultima parte di Maracanã. Tra poco.